un dirigente che la Serie C la conosce veramente molto molto bene, l'ha vinta con il Catanzaro. Do il buongiorno e il ben ritrovato a Diego Foresti. Buongiorno direttore.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Oltre a Catanzaro cito anche il fatto che comunque la Ternana, che oggi è seconda forza del girone B, l'hai costruita tu nel prima sì, che terminasse l'esperienza a Terni. Direttore, per quanto riguarda il campionato, i tre gironi di Serie C, Ivan Cardia nella prima parte definiva, al di là dei 5 punti che separano Padova e Vicenza, il girone A già concluso con il Padova meritatamente, giustamente, in Serie B, solo da vidimare, mettiamola così. Lo stesso vale per l'Entella nel girone B. Il girone C invece, nonostante il Cerignola comunque sia primo in classifica ormai da diverse settimane, e nonostante i punti di distacco, rischia di farsi, diciamo, superare proprio al photo finish dall'Avellino. È una fotografia che ti convince?
No, io secondo me sono ancora tutti e tre da giocare, perché ci sono ancora tantissimi punti in palio, troppi. Ci fossero un paio di partite dico va bene, ok, ma ci sono tantissime partite. Il Padova è la più costante nel girone A, il Vicenza ha buttato all'aria due volte il potersi avvicinare, nonché anche lo scontro diretto quando prese gol al 94esimo. Però voglio dire, sono gironi difficili e tutte le partite sono difficili. Anche il girone B, la Ternana sta sempre vincendo, l'Entella è quella più equilibrata in questo momento, perché ha tenuto il passo ormai da molto tempo. 4 punti sono tanti e pochi. Ricordiamo che l'ultima di campionato c'è un'Entella Ternana, l'andata 1-1, quindi voglio dire, se si rosichi ancora un punto si giocano tutti l'ultima giornata. E il girone C è quello sicuramente, anche adesso con l'avvento del Taranto e delle disgrazie di Taranto e probabilmente Turris, si è ristretto ancora il gap avanti tra Cerignola e Avellino. Diciamo che l'Avellino ha fatto un grandissimo recupero, perché ricordiamo è stato esonerato un allenatore, è arrivato Biancolino che arriva dal settore giovanile, sta facendo molto molto bene. Giovanni D'Agostino ha preso in mano la situazione e sta facendo una grande rincorsa addirittura sul primo posto, che non si pensava nemmeno, quindi è tutto da giocare. Penso che siano tre gironi difficili, quello un attimino più soft è quello girone A, perché è sicuramente un punto a favore del Padova essere veramente prima della prima giornata, perché è l'unico dei tre gironi che è prima della prima giornata.
Ecco, direttore, ci sono in tutti e tre i gironi delle piccole realtà che stanno sorprendendo. Prima parlavamo della Virtus Verona nel girone A, nel C c'è il Cerignola, nel B oramai da un paio d'anni c'è la Torres che continua a fare risultati, sfruttando anche e passando ovviamente attraverso un gioco piacevole, un gioco propositivo. Quali sono gli ingredienti alla base per costruire in una piccola realtà come quelle che stiamo raccontando, quindi Sassari, un quartiere di Verona e Cerignola in provincia di Foggia, per riuscire a fare calcio a così alti livelli? Perché è facile, cioè nella testa del tifoso o comunque di chi non conosce il calcio da dentro, è molto più facile fare risultati del genere quando si è ad Avellino, quando si è a Benevento, quando si è a Catania, a Padova, a Vicenza e così via. Quali sono gli ingredienti che vanno messi dentro il pentolone e poi infilato in forno per riuscire a fare e ottenere questi risultati quando si ha una piccolissima città alle spalle?
Ma senza dubbio, come in tutte le piazze grandi o piccole, ci vuole programmazione, pazienza e tanto lavoro, tanta abilitazione, perché è fondamentale programmare, è fondamentale creare un gruppo che ti possa portare all'obiettivo, se non a un anno, due anni, tre anni. È chiaro che queste realtà non hanno la pressione di realtà importanti come hai citato tu, Avellino, Catania, la stessa Ternana, cioè lì devi fare la squadra e devi vincere subito, perché c'è tanto seguito, c'è la pressione del pubblico, c'è la pressione comunque di tutti, che ti danno già vincenti in partenza, questo è un handicap, però bisogna chiudersi in se stessi, cercare di creare una bolla anche per i giocatori e cercare di lavorare tutti i giorni, metterci qualcosa in più, sia da parte dei direttori, sia da parte del direttore, sia da parte dello staff, sia da parte della società, e poi i giocatori devono fare la loro. È chiaro che la pressione conta tanto, perché poi un esempio, la Virtus Verona secondo me è un esempio emblematico. Gigi Fresco sta facendo un capolavoro anche quest'anno, sono anni ormai che li fa, pesca giocatori della Serie D e ce ne sono tantissimi, perché la sto seguendo la Serie D, giocatori che sono veramente forti anche nella Serie C, li pesca, li prende a niente, poi cerca di creare una situazione eccellente per loro, senza pressioni, senza stress, e poi alla fine ci fa pure delle plusvalenze, perché ricordiamo che dalla Virtus Verona sono usciti giocatori importanti, non ultimo anche lo stesso Pittarello che c'è a Catanzaro.
Assolutamente vero, assolutamente vero. Direttore, probabilmente le sto per fare la domanda per la quale nessuno ha la risposta, ovvero come si rianima il Milan futuro? Il progetto, cioè, per arrivare e cercare di risollevare le sorti di una seconda squadra che, a mio parere, quindi vale per uno, forse anche meno, è nata male e sta finendo peggio.
Ma è difficile andare in casa di altri e cercare delle soluzioni, è sempre difficile, perché il calcio, io sono un uomo di calcio, lo so cosa vuol dire avere le problematiche interne, lo sappiamo solo noi che ci siamo all'interno, quindi è sempre difficile gestire la situazione. Il Milan quest'anno è un po' così, dalla testa ai piedi, perché se guardiamo anche il Milan in Serie A, hanno fatto tantissimi errori sotto questo punto di vista. Prima di tutto, secondo me, è la gestione, perché il Milan dopo tantissimi anni si ritrova ad avere una società con un po' di problemi, nel senso che comunque non si riesce bene a capire come abbiano impostato il mercato di agosto e il mercato di gennaio. Un esempio emblematico è anche Camarda, secondo me, gestito malissimo, nel senso che non può un giocatore quell'età lì ritrovarsi a giocarsi delle partite importanti di Champions a mercoledì e poi andare sul Biateano a giocare dopo tre giorni e dopo tre giorni essere ancora tolto e così via. È chiaro che è un serbatoio per la prima squadra, nessuno dice nulla, però il fatto che Camarda potesse andare, per dire, a Monza a gennaio è stato un errore madornale non mandarcelo, perché avrebbe sicuramente giocato, avrebbe sicuramente espresso il meglio di se stesso, e per capire poi la società se è veramente il Camarda che si aspettano tutti o no. È un po' la gestione che ha mandato in confusione un po' tutti. Chiaro, poi lo stesso allenatore, io mi ricordo Abate perché l'ho avuto a Terni, quindi veniva dalla primavera, aveva fatto un percorso importante nel settore giovanile e quindi era il candidato ad allenare l'Under 23, che è una squadra già vera di professionismo, anche se in terza serie, e lì invece venne poi scartato per essere preferito Bonera.
Quindi possiamo togliere dubbi sul fatto, perché in merito a questa alla separazione tra Abate e il Milan si era detto che era stato tra le tante cose che sono state dette c'era anche quella che diceva è stato il tecnico a non voler rimanere al Milan, e da lì è nata l'esperienza alla Ternana. Invece mi par di capire da quello che stai dicendo che comunque il Milan ha fatto una scelta ben precisa per fortuna della Ternana, che si è trovato un tecnico.
Ha fatto una scelta precisa o l'ha deciso Abate? Questo non lo so, sono cose loro. Però sicuramente se Abate ha deciso di venire via dal Milan è perché c'erano dei problemi, non perché non si viene via dal Milan dopo 15 anni di militanza così. Però questi sono problemi loro che io non mi ci metto neanche. Io parlavo di Abate per la continuità del progetto. Quindi tu fai nascere l'Under 23, che per la prima volta si affaccia dei ragazzi che si affacciano al calcio professionistico, che non è la primavera, che sono due cose ben diverse, e la continuità secondo me è fondamentale, sia con i ragazzi che l'allenatore ha avuto dagli allievi per poi la primavera, per poi salire all'Under 23, che ripartire da zero. È stata un po' tutta una confusione, quindi diventa difficile, anche se io sostengo sempre, l'ho detto l'ultima volta e lo ripeto, che secondo me le seconde squadre non c'entrano nulla con la Serie C.
E io sono perfettamente d'accordo con te, direttore. allarghiamo un secondo il ragionamento sulla Serie C nel complesso. Si torna a parlare, complice le situazioni di Taranto e Turris, si torna a parlare di sta benedetta riforma che quando si è iniziato a ragionarne io ancora non avevo i capelli bianchi, quindi si parla veramente di eoni fa. A questo punto si è tornati in questo tema qui, in questo frangente qui, a riparlare del taglio delle squadre in Serie C. Chiedo a chi ha tenuto le redini di diversi club professionistici in Serie C se è davvero questa la panacea di tutti i mali, oppure ne puoi avere anche 20 meno, ma se chi si iscrive poi non dà garanzie di avere una disponibilità, una liquidità tale per arrivare in fondo alla stagione, ne puoi tagliare anche 40, non è quello il problema.
Ma guarda, la soluzione non la sa nessuno qual è. È chiaro che così non si può andare avanti, perché non si possono cominciare i campionati con squadre già malate terminali, nel senso che comunque io già 4 anni fa a Catanzaro, quando io ero a Catanzaro, la seconda giornata non si presentò al Trapani, dalla terza giornata giocammo in 19 squadre, cioè follia. Quest'anno il Taranto ha fatto la stessa cosa, perché si sapeva dall'inizio che aveva questi problemi. La Turris è un caso diverso, però alla fine l'iscrizione è dalla FIGC che parte tutto. Non si possono far iscrivere squadre che non hanno i requisiti per poter fare un campionato. Cioè, è molto semplice la cosa. Mettiamo delle regole ferree all'inizio: chi ha soldi fa calcio, chi non ha soldi non può far calcio. Questo è un po' la soluzione, perché poi possiamo dire sì, facciamo la Serie C a 20 squadre, perché a 20 squadre sicuramente ci sarebbero su 60, 20 sani, Serie C ci sono, magari sì, sono anche di più, però 20 sì, le si trova sicuramente. Ecco, questa penso che sia la cosa più importante. Per noi addetti ai lavori è un bene andare a eliminare tutto, perché quando ti chiama qualche presidente, ti chiama qualche società per lavorare, sai già che vai a lavorare con qualcuno di serio, con qualcuno che rispetta i parametri di quello che è oggi il calcio, perché se no sta diventando veramente una giungla dove ci si butta magari in avventure dove si sa che magari non si è coperti fino alla fine, però piuttosto di rimanere a casa uno accetta. Ecco, questo io sicuramente la penso al contrario, nel senso che comunque io se dovessi adesso essere chiamato da qualcuno, prima di tutto guardo il progetto, perché è importante avere un progetto lavorativo e ce ne sono pochi che lo hanno.
E tra l'altro aggiungo sulla questione del taglio delle squadre in Serie C, considerando che stanno aumentando in maniera abbastanza esponenziale, perché ne sono arrivate due negli ultimi 2 anni, arriverà anche la terza, perché l'Inter ha già detto che ci sarà, si rischia con il contestuale taglio delle squadre in Serie C, rischiamo di avere veramente tra qualche anno un girone di sole under 23 e un girone con tutto il resto del calcio professionistico, e sinceramente mi sembrerebbe veramente un'offesa per la tradizione calcistica, la storia, la passione di tutte quelle piazze, sì, che abitano la Lega Pro.
È follia, perché sto seguendo adesso un po' la Serie D, ad esempio ci sono gironi fantastici tipo il girone I, che c'è un grande Siracusa e una Regina a 3 punti, nell'altro girone c'è il Forlì e Ravenna che si stanno battagliando con proprietà sane e sedi alle spalle, tutte queste 4 squadre che ho detto. Nel girone A, ad esempio, c'è la Folgore Caratese di Criciteglio che è seconda, e ci sono squadre importanti che potrebbero salire. Si va a tagliare le ali a paesi, città, a popoli che potrebbero fare la loro comparsa in Serie C con proprietà sane, e invece vengono messe le seconde squadre. Io le seconde squadre non è che sono contrario che giochino in Serie C con le squadre di Serie C. Si fa un campionato a sé con tutte le squadre
del vecchio De Martino, quello delle seconde, esatto, squadre. Non ci vuole,
se vogliono farle le fanno così, ma non va mischiato tutto nel pentolone, non esiste proprio. Ma anche per i ragazzi, io penso che un ragazzo che debba fare un'esperienza importante, andare a giocare a Terni piuttosto che a Catanzaro, piuttosto che a Reggio Calabria, cioè, sicuramente crescerà di più che giocare in una seconda squadra come oggi è il Milan, come l'Atalanta, come è la Juventus, perché quando io sono andato a vedere certe partite in casa loro, veramente ci sono solo qualche addetto al lavoro la partita, ma non è calcio, non è calcio, ma è calcio, è tifoseria, entusiasmo e tutto quello che circonda oltre al rettangolo di gioco.
Assolutamente d'accordo. Direttore, prima di salutarti e ringraziarti per questo lungo collegamento, io una domanda te la devo fare, perché si parla anche di futuro, si parla del iniziato a circolare il tuo nome per la prossima stagione, in particolare per una piazza, si parla di qualche contatto con Catania per il futuro. Non posso non farti una domanda su quale sarà il tuo futuro a questo punto, a breve termine, perché manca 3 mesi alla fine della stagione e poi si inizia a lavorare per il 25-26.
Ma guarda, sono ancora un tesserato della Ternana, con tutto l'anno prossimo di contratto, c'ho ancora un anno più questi mesi, quindi sicuramente accetterò un progetto importante, perché ho voglia di rientrare. Mi mancava veramente di fare una sosta di 4-5 mesi da tantissimi anni. Una gran voglia, un grande entusiasmo, prima andrò a chiudere con la Ternana e poi vedremo cosa mi proporrà il futuro. Sicuramente, ecco, programmi seri e soprattutto con presidenti che stimo, perché è la cosa fondamentale. Il mio ruolo va a contatto direttamente con i presidenti e devi avere un feeling per cercare di costruire un gruppo di lavoro importante. Ci sono tante squadre che hanno bisogno di essere ricostruiti in todos, e quindi cercheremo di acciuffare la soluzione migliore, che sia per me che per il club.
Perfetto, salutiamo e ringraziamo Diego Foresti, grazie mille direttore, a presto.
Grazie a te e a tutti i radioascoltatori, buona giornata a tutti.